Buonasera, vedo che abbiamo fatto bene a disertare la saletta di 120 posti di Via Zebedia. Concludiamo gli incontri dell'Officina del Racconto. Quest'anno il tema era quello che avete visto riassunto sul titoletto che abbiamo dato all'incontro di stasera. Non so se ci arriveremo, nel senso che riuscire a parlare di quello sarà arduo. La parola, com'era? La parola smalto sul nulla o trasparenza di un incontro. Speriamo di riuscirci, perché noi siamo scrittori e non dei teorici, per cui dobbiamo provarci. Sono contentissimo, era una cosa che desideravo già da anni, di incontrare Alessandro Baricco. Sono contentissimo perché ci sono dei suoi libri che mi piacciono molto, e perché fin da quando io lessi Castelli di rabbia, che è il libro con cui ha esordito, mi sono accorto che non solo c'era una qualità straordinaria dell'invenzione letteraria, ma esisteva una sintassi dell'invenzione. Cioè questo scrittore non diceva quello che gli saltava in mente, ma faceva qualcosa. Cioè c'era un pensiero, c'erano delle idee, c'era una testa che funzionava a pieno regime, e aveva fatto quello straordinario libro. Quando io leggo un libro di narrativa, qui parlo di me come lettore, la domanda che mi... una raccolta di racconti, un romanzo, la domanda che mi viene spontanea è: di che si tratta? Ora, mi accorgo che pochi scrittori sanno rispondere col loro libro a questa domanda. C'è chi parla dei suoi ricordi, c'è chi descrive la sua città, c'è chi parla di sua nonna. Alessandro è uno che nei suoi libri dice di che si tratta. Dico subito il motivo. C'è un motivo supplementare per cui desideravo incontrarlo, è che secondo me Alessandro ha svolto una metafora completa del mondo in cui viviamo, della nostra vita. Cioè non ci ha dato solo dei flash, ma ha detto delle cose semplici, e nella loro semplicità, poi rivelano una complessità organica. Metafora più nota, credo, di Alessandro è quella di questo individuo che nasce su una nave quando la nave ha già lasciato gli ormeggi, quindi quando la terraferma è già stata dimenticata, e suona mentre la nave viaggia sull'oceano, l'oceano che potete immaginare voi quante cose è questo oceano, ma altre volte in un bellissimo articolo che lui scrisse, invece di parlare dell'oceano parlava del guano, forse vuol dire della merda, non so, e del fatto che era diciamo, c'è uno splendore nell'arte e anche un dolore, che è quello di, come dire, far dimenticare una cosa che comunque c'è e che comunque sappiamo tutti che c'è. E questa questa dolorosità, questa, è come il sapore di fondo, il retrogusto che mi ha sempre accompagnato nella lettura di questi libri, che poi sono anche molto allegri, molto, dire pirotecnici è sbagliato, perché non si tratta di accensioni con dei fuochi, dei colori cangianti, si tratta di qualcosa di più. Per cui io volevo cominciare, Alessandro, se tu innanzitutto ti presentavi, poi raccontavi com'era nata questa immagine, poi via via ti chiederò da dove ti è nata l'idea di scrivere e che sul tuo lavoro rispetto ai mezzi di comunicazione, sul fatto che hai fondato una scuola e tante altre cose. Tanto è meglio che cominci, perché vedo che sono già fuori di testa.
Anch'io sono contento di incontrare lui, non è che non ci incontriamo mai, ci siamo già visti altre volte nella vita, ma siamo talmente diversi che ci è impossibile non trattare con rispetto i lavori che facciamo. Siamo completamente da una parte e dall'altra del pianeta dello scrivere. Questo forse ci consente di capirci reciprocamente. E voglio ringraziarlo per avermi portato qui e schiodato dalla mia città, da cui mi muovo molto, ma non per andare in pubblico di solito. Ma sono contento di essere qui con voi. Dunque, Novecento è nato perché avevo un amico che faceva l'attore, che è Eugenio Allegri, e un regista di cui amavo i lavori, che si chiama Gabriele Vacis. E tutti e tre in realtà vivevamo a Torino, ma ci incrociavamo abbastanza poco. E l'attore a un certo punto si è messo in testa di riuscire a farci lavorare insieme, e ha fatto finché effettivamente siamo finiti intorno a un tavolo e abbiamo pensato di fare qualcosa. E la forma del monologo nasce dal fatto che era una cosa appunto studiata per questo attore. Così ho passato un po' di tempo a pensare, ho pensato alle storie che avevo in testa anche da tempo, e alla fine mi ricordo di essermi trovato con loro due nella casa tristissima di campagna di questo regista, di Vacis, che è una persona tristissima, che vive in un posto tristissimo. Lui vive proprio in uno dei posti più brutti del pianeta e si è preso una villa in campagna in un posto più brutto, pazzesco, e ci ha invitato in campagna. In questo clima di tristezza assoluta, io, mentre Vacis cucinava una bistecca, ho raccontato le due storie che avevo in mente. Una era la storia di un pianista da transatlantico negli anni 20, e la storia in quel momento era semplicemente pensare che quest'uomo fosse nato in qualche modo che non sapeva ancora su questa nave e non ne fosse mai sceso. Fine. E l'altra storia, che in quel momento mi sembrava più interessante, era la storia di un uomo che nella vita, a un certo punto, sopraffatto dall'abbondanza di desideri con cui ci svegliamo al mattino, decide che c'è un'unica via di salvezza possibile, che è quella di eliminare uno a uno, metodicamente, geometricamente, i desideri, e decide di conservarne tre per la propria vecchiaia e uno solo per i suoi ultimi giorni. Fine. Mi ricordo che sapevo solo di questa storia numero due un particolare, cioè quale sarebbe stato il desiderio che lui si sarebbe tenuto come ultimo nella vita, ed era un certo colpo di biliardo, che è molto difficile fare questo colpo di biliardo, e poi via via a scendere lui escludeva tutti gli altri. E così ho raccontato queste due storie a Allegri e Vacis, e loro, noi dalle nostre parti non siamo dei gran simpaticoni, così, neanche degli allegroni. Vacis ha detto non è male. Allegri ha detto ma si potrebbe fare. E questo da noi vuol dire proprio che era bellissimo. E così io molto, molto rinfocato mi sono messo a scrivere, e in un tempo molto breve per me, cioè 3 mesi, ho scritto Novecento, dove in realtà la storia vera poi usata è la prima, quella dell'uomo che nasce su una nave e non scende mai, un uomo che suona il pianoforte su una nave. Ma se voi andate a vedere nel testo, trovate anche la seconda nel finale, attaccata alla prima, e questo è in realtà è una cosa che poi dopo, ripensandoci, mi è sembrata un errore, diciamo. Abbiamo anche pensato di escludere, di togliere quest'ultima parte, in cui effettivamente il Novecento, per sopportare il ritorno sulla nave, applica questa tecnica di neutralizzazione progressiva dei suoi desideri. Lui dice incanto i desideri, allora li incanta uno a uno. E questa cosa mi sembrava un po' appiccicata alla fine, perché di fatto era un'altra storia, no? Vedete come poi nell'officina si mettono i due pezzi insieme. E in realtà l'abbiamo ottenuto perché Allegri continua a dire, l'attore continua a dire che quello è il momento in cui lui sente di più il pubblico addosso, uncinato a quello che lui fa, e quindi lui non l'ha mai voluto togliere. Ad esempio nel film è stata una delle prime cose che, chiacchierando con Tornatore le due o tre volte in cui abbiamo parlato così, poi lui ha iniziato a lavorare, io non ho lavorato con lui, però per capire cosa voleva fare prima di vendergli tutto, ho detto ma... E anche lì è venuto, lì ad esempio nel cinema, che il cinema è più sintetico, è più pulito, è più asciutto, è una delle prime cose che è venuto fuori che effettivamente questa parte sarebbe stata smembrata dal corpo del film, della storia. E quindi insomma la storia nasce così, come tu sai è difficile dire, perché poi a me piaceva molto il mondo dei transatlantici, prima ancora di Titanic. Mi piaceva quel mondo lì, mi attirava molto questo insieme di lusso e di povertà, e poi questo non luogo. Il Novecento è una storia che accade in un non luogo, perché non c'è un posto, dove è collocata la storia del Novecento, non sai nemmeno a che nazione appartiene quel punto di acqua in cui a un certo punto lui decide una cosa o fa il duello con Jelly Roll Morton, non sai dov'è. Mi piaceva molto questo pendolo, che è una mia idea ossessiva, anche Seta è costruito su un'idea di pendolo, di un uomo che viaggia in continuazione avanti e indietro. Anche in Castelli di Rabbia c'è un uomo che va avanti e indietro in continuazione, e lì il mio psicanalista l'avessi mi saprebbe spiegare qual è il problema. Però quello che voglio dire è che mi piaceva quella storia, mi piaceva immaginare uno che suonava il pianoforte, mi piaceva molto immaginare uno che aveva sentito in vita sua solo la musica che si poteva sentire su una nave, e quindi che produceva per lui una musica impossibile. Mentre lo scrivevo mi piacque moltissimo immaginare il momento in cui lui si mette il cappotto e inizia a scendere, quando decide di scendere e poi non ce la fa, tutti questi particolari. E non ho mai pensato, come diceva Luca, questa è una metafora esatta, non ho mai pensato di fare una metafora di niente. Mi piaceva molto questa storia e l'ho inseguita per quei tre mesi, per tutto il tempo che avevo, per trovare tutto quello che riuscivo di più bello di questa storia. Ma mai ho pensato davvero che fosse la metafora di qualcosa, o cercasse di spiegare, o fosse un messaggio, insomma. Come diceva John Wayne agli sceneggiatori, diceva: se avete dei messaggi da far arrivare all'umanità mandate dei telegrammi, ma per me per favore scrivete film. E così per me è abbastanza vero, in quel momento pensavo a quello. Poi mi ricordo di aver pensato, quando c'è il finale in cui il Novecento spiega perché non è sceso, di essermelo chiesto, ma perché non è sceso questo? E di aver quindi, e lì c'è naturalmente una specie di messaggio, di morale, ma insomma appena accennato. Poi dopo, nel tempo, tu hai scritto una cosa, nel tempo scopri nella faccia degli altri, in te, in quello che scrivono di te, no. Però nelle persone che incontri, scopri che quello che hai fatto per la gente è la mappa di qualche cosa, che loro conoscono. Ma non è una cosa che tu sai mentre la scrivi, a me non succede. Io non...
Infatti Alessandro, le metafore sono una cosa che accade, credo, non è che sia una cosa che uno fa a tavolino, no? Cioè, fa sì, con l'intento che... di fare, è vero, i messaggi meglio mandare i telegrammi. È diverso il modo in cui io ho spiegato, siccome lui prima mi diceva che del mio libro La Nuova Era lui lo leggeva a letto la sera, cosa che invidio abbastanza, perché generalmente io a letto alla seconda pagina mi addormento proprio di sasso, e per poi risvegliarmi 10 minuti dopo. lui diceva, ma è impossibile, secondo lui che era inverosimile che uno scrivesse un libro così, no? Invece evidentemente avendolo fatto.
Di preciso è che Barbara, che stava a letto con me, che era la mia moglie, mi fa un po' fatica a dire questa parola, cioè mia moglie, mi chiedeva, ma com'è sto libro, E io non riuscivo nemmeno a rispondere, continuava a leggere, diceva, ma è incredibile, perché per me è veramente un modo di scrivere, ma non so, dove lo... Ma.
Però io ho spiegato più di una volta che, essendomi trovato a un McDonald's con due belle ragazze, magari sono qui adesso, quindi questi sono affari miei, due belle ragazze che erano sedute al mio tavolo e una aveva un livido qui, e si sono messe a parlare del livido dopo aver parlato di problemi di lavoro, e questo spiegava che era il suo ragazzo che l'aveva picchiata, perché il suo ragazzo la picchiava sempre, cioè quando si arrabbiava questo la picchiava, e non solo, ma la tradiva regolarmente con tutte quelle con cui lui voleva tradirla, la tradiva, e l'amica diceva, tu stai con uno così, mollalo. Questo gli ha risposto, ma io non mi preoccupo affatto, sai, di questo, perché sul mio oroscopo c'era già scritto tutto. Quindi dice, oltretutto sul mio oroscopo c'è anche scritto che dopo sarà lui a subire a causa mia, per cui io sto tranquilla. E tu capisci che probabilmente sono uscito così scioccato.
Ho scritto,
l'idea, cioè a un certo punto non ho dormito una notte, sono stato, cioè non riuscivo a capacitarmi di questa cosa qui, detta da persone assolutamente normali che fino a quel momento avevano discusso di problemi di lavoro con notevole cognizione di causa. Quindi questo non so se ti può spiegare poi l'incredibile di dopo, ecco,
no,
il
McDonald's
primo è questo.
Spiega molte cose. No, McDonald's spiega molte cose.
Ascolta, un'altra domanda che volevo farti, questo qui, è una cosa che mi ha, diciamo, che ho individuato bene in City, ma poi dopo andando a rivedere per esempio Oceano Mare, eccetera, ho visto che è una questione tua. Io la riassumerei in due osservazioni. Chi ha letto City ha presente la scena del tacco, no? E quello che ne viene, che è un piccolo capolavoro di arte narrativa, ma è soprattutto la narrazione di ciò che i narratori non narrano mai, cioè il processo creativo. Tutti gli scrittori fanno quella cosa lì, solo che non lo dicono. Dicono il risultato. E a me colpiva il fatto che tu invece incorniciavi la storia raccontando anche, esibendo anche l'artificio, scusate, la parola è brutta, ma io la intendo in un senso bello invece, cioè il processo creativo. L'altra cosa che mi colpiva, che però mi sembra legata a questo fatto di far vedere, guardate che, come dire, parlavo prima di un pittore che trae i suoi quadri dalle fotografie, però li trae in modo da dire, guardate che è una fotografia, no? Cioè quindi c'è un certo modo di fare il quadro alla fotografia. E l'altra osservazione, dicevo, è quella che si vede in quella specie di megastore dove c'è la ricostruzione di tutti gli ambienti, dove la ragazzina si mette a piangere, scoppia a piangere. Il salone della casa ideale. Ecco, dove io mi sono accorto che quello è un punto che ti caratterizza molto come scrittore, cioè che si potrebbe riassumere nella frase di Oscar Wilde, non c'è nulla di più artificiale della naturalezza. E lì, diciamo, la naturalezza, il moto spontaneo avviene dentro una costruzione. Quindi diciamo il massimo della spontaneità coincide col massimo della artificialità. E mi è sembrato che questo fosse una questione, una buona chiave di lettura per i tuoi libri.
È bravo. Sì, questo è il punto, ad esempio lui lo capisce, quello che mi fa incazzare, lui lo capisce con i libri che scrive, voglio dire, che, dove questo non esiste. Lui lo capisce, è una cosa che ad esempio mi è impossibile far capire ai critici, non che sia particolarmente utile, però non lo vogliono capire. Io da quando ho iniziato a scrivere libri che trovo nelle recensioni espressioni come scrive troppo bene, oppure questa prova di bravura che è già un po' dispregiativo, macchiato oltretutto dalla consapevolezza dell'autore di essere così bravo. Cioè, come se uno dovesse essere bravo senza saperlo, se no, se lo sa. Allora, questo è il cuore delle cose, ogni tanto penso che sia il cuore delle cose. È un po' complicato, però vogliamo affrontare questo tema.
Sì.
Noi abbiamo, lui, io, noi che scriviamo libri in particolare, abbiamo questo problema oggi. Come riuscire a dire ancora qualcosa di autentico? Perché siamo circondati da narrazioni straordinarie. Moltissimi raccontano molto bene, molti raccontano molto bene in genere di narrazione fino a ieri di serie B, oggi probabilmente significativi tanto quanto il nostro. Allora, cosa resta come nostro compito, come nostro privilegio? Forse, se non fosse altro che per eredità, il compito di trovarci più vicino possibile all'autenticità. Allora, tutto sommato, anche se togliete tutti gli steccati fra arte di serie B, arte di serie A, il fumetto ha la stessa dignità della recherche, va bene, ok. Però forse, dovendo conservare qualcosa, il libro ha un suo tempo, una sua forma di DNA, di cultura ereditata, anche di intelligenza e di sapere ereditato, che potrebbe dargli qualche chance in più nel provare a raccontare qualcosa che sia prossimo a ciò che è autentico. E naturalmente il quesito è cos'è che oggi è autentico. E questo è il vero problema. Io ogni tanto, per cercare di spiegarmi su questa cosa complessa, uso questo esempio giapponese, perché uno va in Giappone e capisce qual è il problema dell'autenticità oggi. Ti chiedi veramente, ma cos'è autentico? Perché sei circondato solo da repliche. E questo è un fantastico modo per interrogarsi su cosa sia rimasto di autentico nel nostro tempo. Allora, tu vai al ristorante in Giappone e in vetrina loro espongono queste copie dei piatti che tu mangi dentro, fatte con la cera, che sono un'arte particolare, dove raggiungono livelli di virtuosismo eccelsi. Per cui tu hai davanti a te questa vetrina dove vedi, adesso lì non fanno questo, ma come fosse degli spaghetti alla matriciana perfetti, cioè manca che fumino, ma ogni tanto fumano anche, cioè perfetti. Allora entri e dici: allora, io vorrei quello, indichi, oppure trovi sul menù spaghetti alla matriciana e li ordini. Arriva un piatto di spaghetti alla matriciana veri, però sono un po' meno colorati, ce n'è un po' meno. A prima vista di pancetta non ce n'è tanta quanta là. Allora tu chiami il cameriere e ti trovi a sostenere una discussione in cui dici: ma scusi, questo non è vero, quello là, io voglio quello là. E stai parlando di una roba di cera, davanti a te è una cosa vera e stai dicendo: ma non mi va perché io la volevo uguale a quella là. Quella là è di cera, questa è vera, quella è falsa, ma in quel momento l'autenticità è quella là, perché tu sei entrato in questo negozio in virtù di quel piatto di pasta. Allora non importa poi che arrivi uno, il critico, il tuo parroco, a dirti: ma come? Quella roba fatta di cera, si vede il trucco, se vai da vicino la tocchi, è fredda, e questa è vera. Non è un valore che basta, dipende. Questa è vera, ok, boh, non so, 10 anni fa, in assoluto, nei libri di scuola, ma adesso, qui, per me, che sono entrato per mangiare quel piatto di spaghetti alla matriciana, cos'è l'autenticità? Quello che c'è in vetrina. E non mi importa che sia inorganico, non mi importa. Allora, proviamo a mettere questa micro esperienza insieme a un'altra. Se io bruciapelo vi dico, avete 10 secondi, 15 secondi, sa, via, un minuto, per spiegare a un marziano che arriva qui cos'è la nostalgia, quanti di noi ricorrerebbero a una scena di un film, un pezzo di Topolino, una poesia, e quanti di noi ricorrerebbero alla propria esperienza personale, dovendo fare tutto in un minuto? Alla fine tu dici, beh, ok, senti questa storia e gli racconti un film, che ne so. Perché non usi ciò che è vero, cioè quello che ti è accaduto? Perché usi l'artefatto, una storia confezionata da un altro? Perché io mi riscopro a 30 anni, quando ho iniziato a scrivere, ma anche ora oggi a 42, a vedere in me e in quelli che sono intorno a me che la segnaletica delle cose, la felicità, il terrore, la paura, è una segnaletica che è inchiodata per utilità nostra su una scena di un film, quella storia là, un pezzo dell'Iliade, film hollywoodiani, un film di Sergio Leone, western, oh, artificio puro, roba di genere poi oltretutto. Allora come mai noi andiamo a cercare lontano da ciò che è immediatamente vero? Perché andiamo a cercare in pezzi di prodotti artefatti qualcosa che ci riporta al cuore delle cose? Allora lì poi ognuno può assumere la posizione che vuole. Io nel tempo io prima scrivo poi penso a cosa ho fatto, ma mi accorgo che effettivamente ogni volta che io cerco di stringere il cuore di una cosa che mi è accaduto di vivere, di incrociare come vera, e provare a restituirla, a renderla percepibile anche ad altri, mi sembra che il modo più onesto di farlo sia prenderla alle spalle, attraverso qualcosa di apertamente artificiale. Se io ho imparato cos'è la nostalgia della felicità di quando eri giovane, ho imparato dalla mia vita, ma poi alla fine, se devo passarlo alla mia fidanzata, a mio figlio, potendo, io gli faccio sentire dove sono i bei momenti, Mozart, ma non perché sono snob, perché veramente c'è, è lì, e non c'è niente di più artificiale di uno che invece che parlare canta, con una voce che nessuno di noi ha, all'interno di una storia costruita secondo una logica delirante, eppure, tac, 15 secondi dove sono i bei momenti, tu lì hai precisamente consegnato te, per sempre hai questa sensazione qui, che una volta si era felice e adesso tutto in vacca. Te. Ci credo, in siti all'inizio, proprio in quella parte che citava lui, Sciazzi cita queste cose, cartoni animati in cui si vede la casa dentro dei topini, che hanno il cucchiaio, che dormono nel cucchiaio, poi c'hanno il quadrettino sulla parete, no? I lettini fatti con la scatola di fiammiferi, e mi pare che dica una cosa del tipo, vedi questa cosa e tu hai l'esatta sensazione che quello è il tuo posto e quello sarebbe la tua patria, la tua terra, pure insomma era un cartone animato, no? Questo è molto autobiografico, perché io mi sono sempre commosso a vedere l'interno della casa dei topini nei cartoni animati, ho sempre pensato che la felicità fosse lì sempre, così è per me. Allora, quando io scrivo delle storie non ho paura di allontanarmi da ciò che è direttamente reale, direttamente naturale, ma molto fra virgolette, non credo che l'autentico sia lì ormai. E allora mi sembra pulito non fare finta. Per cui, ad esempio, come ha notato lui, sia in siti sia in altri miei libri, tu puoi trovare il meccanismo, puoi trovare l'enunciazione di quello che stai facendo. È un po' come girare per New York, e a un certo punto ogni tanto
la municipalità ti dà delle mappe di New York e tu non capisci niente, sei solo meravigliato, però a un certo punto vedi e c'è anche la freccia, voi siete qui, ok, poi riparti e ti riperdi completamente, no? Però non ti stanno cercando di illudere, quello che è il piano complessivo te lo concedono, te lo fanno sapere, ecco. Dopodiché tu ti perdi. Per cui, riassumendo, credo che l'esperienza dell'autenticità oggi sia un ritornare al cuore delle cose, alla naturalità delle cose, solo per poche anime belle che io non conosco nemmeno più. Credo che per la maggior parte di noi l'esperienza dell'autenticità sia una corsa in avanti verso un'artificialità che, come Nozze di Figaro nel Settecento, come Madame Bovary, Flaubert nell'Ottocento, un'artificialità che magicamente riesce a recuperare il cuore delle cose. E quindi quando scrivo libri mi viene questo istinto e mi sembra anche molto naturale, autentico, infilare qua e là la denuncia di quello che succede. Mi piace molto fare un gioco di cui i lettori conoscono le regole. E in quasi tutti i miei libri, in effetti, voi qua e là potete trovare le regole del gioco, la descrizione del campo. Non voglio che tutti sappiano bene cosa si sta facendo. Penso che sia un modo migliore per amarlo. Sei capito qualcosa? Comunque è difficile, non è difficile anche per me. Ma il punto,
Ecco, magari per continuare su questo punto, mentre tu parlavi mi venivano in mente molte cose anche della mia vita. Mi è tornato in mente tra l'altro l'ultimo film, credo, fatto da un regista poco prima che morisse, oggi abbastanza dimenticato, ma secondo me era un grande, che era John Cassavetes, che fece Love Streams, non so se l'hai presente, dove a un certo punto, nel momento, i protagonisti, nel momento in cui il loro dramma familiare acquistava i toni dello strazio, cominciavano a cantare come cantanti lirici, cantavano un pezzo d'opera. Ecco, io trovo che questo tipo di lavoro che fai, nel quale io prima ho parlato della parola strazio perché è come un retrogusto che trovo nei tuoi libri, posso sbagliarmi, ma io lo trovo, non l'ho cercato, ecco. Ecco, mi pare che ci sia una grossa, e questa era un'altra domanda che volevo farti, si capisce benissimo che la tua narrativa non nasce solo dalla narrativa. Ecco, per esempio, questo è un elemento evidentemente lirico, nel senso operistico proprio, cioè che nell'opera lirica, insomma, nel momento, tante volte tu leggi il libretto e dici guarda che scemenza questa qui, poi tu lo senti cantato ed è qualcosa di impressionante, che ti colpisce al cuore. Ecco, vorrei sapere se esiste questa nel tuo, perché per esempio, non so, io parto molto sempre dalla letteratura e basta quando scrivo, quindi già questa è una, cioè io la letteratura la faccio sulla letteratura, la critica la faccio sulla critica e la pasta asciutta sulla pasta asciutta. Ecco, mentre a me sembra che tu faccia proprio un'altra cosa, che ci sia un'evidente figliolanza musicale. D'altronde hai scritto anche un libro sulla musica, cioè non credo sia per questo, ma
sì, questa ad esempio credo che sia una differenza di razza ad esempio fra lui e me, perché giustamente lui dice io faccio libri che nascono dai libri, lui è uno ma moltissimi fanno così, è proprio una tradizione letteraria che si ciba di se stessa e sviluppa una discendenza, e questa è proprio una precisa cultura del libro che io rispetto molto, ma che non è la mia, non è che sono io l'unico, ma insomma siamo in diversi, ma sicuramente oggi c'è proprio questa divaricazione fra una parte di scrittori che continuano nella discendenza diretta dal mondo dei libri e un'altra parte di scrittori che invece sembrano il terminale di esperienze molto diverse e in qualche modo anche equalizzate. Allora io mi ricordo quando ho iniziato a scrivere, che lo dicevo un po' per vezzo, perché quando si inizia a scrivere si fanno tante cose proprio penose. Tra le quali, ad esempio, le interviste. Allora, Le interviste. O le foto, qualcosa. No, scusi, non volevo. No. No, ma sinceramente non volevo. No, questo va benissimo. No, lì io mi ricordo aver fatto foto in posa, oh. Una volta mi ha fatto anche togliere le scarpe, c'avevo le scarpe, una cosa pazzesca. Vabbè, allora lì mi chiedevano, ma lei quali sono i suoi maestri? E io facevo il furbo, rispondevo, John McEnroe, Topolino, e mettevo insieme un po' di roba. E lì facevo un po' il fesso così. Però è vero, cioè che c'è invece una razza di noi che scrive libri che sono una specie di filiazione sicuramente letteraria di una costellazione di esperienze che non sono esclusivamente letterarie. E io stesso dovessi dire quali sono probabilmente i punti, proprio come dire, non so, i miei avi, insomma quelli da cui io discendo direttamente, molto più facilmente vi faccio nomi di persone o azioni o opere che non fanno parte della storia del libro. Ad esempio, sicuramente la musica. Questa artificialità dell'opera, io ho odiato l'opera fino a 19-20 anni, poi l'ho amata molto, adesso mi annoio, sono indifferente, non so bene, però l'ho amata molto negli anni che contano, che sono quelli insomma intorno ai 20, dopo, quando veramente c'è la tua formazione. E in quegli anni io proprio l'ho sentita molto, l'ho amata molto, e ti entra dentro. E lì c'è un coefficiente artificialità altissimo messo insieme a un coefficiente immediatezza straordinario. È tutto illogico, no? Cioè, non dovrebbe funzionare, eppure non dovrebbe succedere che tu ti commuovi quando una che pesa 120 kg guardando uno di 51 anni, di 10 cm più basso di lui, gli dice cose d'amore in una lingua senza senso, in rima, guardando un altro, cioè il direttore d'orchestra. Non è possibile che tu ti commuovi o colleghi questo con la tua esperienza, non esiste. Eppure è esistito, cioè per me è esistito. Cioè io ho capito delle cose, ma capito, no, più che capito. Mi hanno consegnato dei pezzi della mia terra in quel modo lì. Allora, certo che una cosa del genere ti segna. Poi entra anche proprio tra le pieghe di quello che scrivi, fino proprio in piccolissime cose. Naturalmente se tu hai una sensibilità musicale particolare, scrivi quello che ti viene, ma lo lavori, eccetera. Poi dopo scopri però che effettivamente te lo fa scoprire gli altri. Spesso hai scritto questo pezzo, ad esempio, non so, in forma di rondò, per dire una cosa molto semplice, ma è molto più sofisticato di così. Per me, ad esempio, significa molto proprio la ritmica. Io scrivo e leggo sempre a voce alta quello che scrivo, e per me è un modo di sentire il tempo, ma non è necessario, perché Kafka non scriveva con nessun ritmo particolare. Non, si può benissimo scrivere libri meravigliosi senza ritmo, ma boh, per me è quasi è simultaneo immaginare una frase e sentirne il respiro o dirla. E lì è perché sei stato nella musica fin qua. Però anche come giocava McEnroe, per capirci, dovessi dire, al di là del desiderio di stupire, di fare il fesso, però è abbastanza vero. Lui, come altri, nello sport, che è un mondo che quando sei giovane marchia molto il tuo immaginario, erano la fantasia contro la regola, erano l'invenzione contro la disciplina, era il mancino contro il destro. McEnroe contro Borg, insomma, io perdevo la testa per McEnroe, perché era matto, perché era cattivo, perché inventava traiettorie impossibili. Quando io mi sono messo lì a scrivere Castelli Rabbia, avevo 30 anni e dovessi riassumere, volevo fare traiettorie impossibili, proprio solo questo. E quello l'avevo visto fare naturalmente anche da qualcuno che faceva cinema, ma anche da McEnroe. Ho ad esempio l'idea portante di Topolino, che è l'invenzione di un mondo Paperopoli e la collocazione di tutto lì dentro. Insomma, quindi Castelli Rabbia, devo dire che è figlio diretto di Paperopoli, è quel tipo di idea lì. Forse me ne dovrei vergognare, ma però non viene da Proust, ecco, questo voglio dire, non viene nemmeno da Salinger, per dire uno che io amo molto, però da lui ho imparato cose meno fondamentali, tipo la leggerezza, alcune cose tecniche. Ogni volta che vai vicino a dire una cosa seria, aumentare la dose di cose leggere che dici, più dici una cosa impegnativa, più scarichi a destra e a sinistra, cose non curanti, battutine, umorismo, questo, ma questa è proprio cucina, no? Leggi, naturalmente, leggi un pezzo a Giovane Holden, dei 9 racconti, vedi fatto... Cosa stai facendo?
Ha accettato le tue scuse.
No, no, buon lavoro. Impari naturalmente, no? Perché vedi fare un gesto molto bene e poi ti resta dentro, se hai questo talento mimetico ti rimane dentro, lo usi, però non è così importante come l'aver visto effettivamente giocare McEnroe o essere cresciuto a Topolini, oppure l'idea di dialogo che c'è nei film di Sergio Leone, per dire, quello è un senso della tragedia che lascia il segno. A me ha lasciato il segno. C'è un gusto per la sinteticità assoluta, un gusto per la frase immobile, tac. Quando lì c'era una volta in America il De Niro, questa esistenza da gangster, poi si tira in disparte, passa molto tempo e poi in una stazione ferroviaria incontra uno dei suoi vecchi amici e De Niro tutto un po' gobbo, col cappotto, non so se lo ricordate, invecchiato, no? Un cappottato, anche il cappello, c'è anche il cappello quelli lì che poi fa cerea così, no? Quelli lì proprio da bellissimo, la stazione, e l'altro gli racconta tutto, perché sai che l'hanno ucciso quello e poi là tu l'altro è finito, insomma parla e poi alla fine gli dice: tu cosa hai fatto tutti questi anni? Qualcuno se lo ricorda cosa risponde De Niro? Più bella battuta della storia. Vada, bravo, vince una coppia di siti. Sono andato a letto presto, dice. Cioè, non è che tu passi, io non sono passato indenne, perché lì tu capisci che sono andato a letto presto, 5 parole, più un cappotto, un certo modo di stare e De Niro. E tu puoi fare questo, e qualsiasi cosa tu faccia che è di 7, 8, 12 parole, non vale la pena. Però quello non sono libri, ecco, quelli non sono libri. Allora, io conosco come lui, come altri, proprio persone che scrivono, scrittori, la cui discendenza è direttamente quella dell'eredità letteraria, ed è proprio, forse in passato non era così, ma oggi io la vedo proprio come una divaricazione. Cioè siamo due razze talmente diverse che ci possiamo permettere, come noi due, di nemmeno giudicarci più di tanto, cioè di dire: ma guarda che curioso questo, guarda lì cosa ha fatto, dico, ma questo. Però proprio come fossero due linee, e anche il pubblico dei lettori va, sono quelli che preferiscono un cotè e quelli che preferiscono un altro.
Adesso mi chiami in causa perché c'è un motivo per cui invece faccio nell'altro modo, e di questo motivo mi sono reso conto quando ho scritto un libro che di me, io dicevo prima da Alessandro che è vero, a me i miei libri non piacciono molto, questo. Quello che mi piace di più forse si intitola Talk Show, ed è un libro, ed è un romanzo molto bizzarro in realtà, che consiste è quasi totalmente occupato dalla descrizione di una puntata, dal racconto, non dalla descrizione, dalla narrazione di una puntata del Costanzo Show. E devo dire che sono contento di aver fatto questo libro. Mi ricordo che nacque da una telefonata con un altro mio amico scrittore, in cui dice: ecco, dice, un vero scrittore epico dovrebbe raccontare una puntata del Maurizio Costanzo Show e tenerlo avvinto, allo stesso modo in cui Nestore convinse gli Achei a non andarsene da Troia. Cioè l'idea, come dire, l'idea che in ogni istante si gioca il destino, e che la letteratura è, forse perché più antica, per cui ha in 5.000 anni, almeno la porzione di letteratura che conosco io, ha messo a punto qualche strumento per non mentire. Ecco, per riuscire a mentire un po' meno, quello che Hemingway con finta brutalità dice: una prosa onesta sugli esseri umani. no? Nell'introduzione dei suoi 49 racconti. Io ho sempre trovato che nel momento in cui entra in gioco l'io, quindi con tutte le sue sfasature, tutte le sue la sua diverticolite, la sua, ecco, ho sempre trovato che la letteratura fosse un linguaggio, forse perché era più vecchio, più antico, no? Perché aveva sedimentato di più, ne aveva viste di più, fosse alla fine una risorsa che mi, come dire, siccome invece a me piace stare sul punto, anche a costo di cadere nel ridicolo, perché quando si sta sul punto, cioè io scrivo un racconto e mi interessa una cosa, e so benissimo che rischi corro facendo questo, perché so benissimo che le cadute di stile sono più frequenti, che è più facile essere rozzi, è più facile essere approssimativi, è più facile sbagliare. Ecco, il motivo, questo lo dicevo per renderti l'omaggio che tu hai reso adesso, insomma, raccontando giustamente quello, perché anch'io devo dire la verità che Muhammad Ali è un personaggio fondamentale nella mia formazione, ma non letteraria. E questo mi dispiace molto, perché è un mio sogno farlo entrare nella mia formazione letteraria. Ecco, ho sempre trovato che fosse più difficile mentire. Ecco, no? Io una volta avevo scritto in un mio raccontino che nessuno ha letto perché è stato pubblicato in una rivista introvabile, ho scritto che se non fossi un uomo, allora ero più magro di adesso, mi piacerebbe essere un palo piantato per terra. No, ecco, io la mia immagine della letteratura, cioè una cosa che sta lì e ci passa davanti di tutto, no? Ma come dire, nessuno potrà convincermi che questa non è una. Azione dolente, ecco, per cui io mi prendo i rischi in questo modo, però capisco benissimo quello che dice lui sulle traiettorie impossibili, perché come dire, provo una nostalgia per questa cosa che fai tu. Adesso io però mi allaccio alla domanda successiva che volevo farti, che è una domanda sulla scuola. Tu a un certo punto hai fondato una scuola, cioè hai, e qui compare un'altra cosa che per esempio mi colpisce, sulla quale hai già cominciato a rispondere, cioè il fatto che tu ti occupi di comunicazione. Prima a tavola mi diceva: abbiamo 42-43 anni, piantiamola di scrivere, uno ci mette 10 anni per imparare a dire quello che ha da dire, poi è ora che chiuda, e su questo credo di poter essere abbastanza d'accordo con lui. Quello che volevo chiederti, tu hai fatto teatro, hai fatto televisione, ti sei occupato di cinema, cioè hai sperimentato i mezzi di comunicazione in tutta la loro ampiezza. Poi a un certo punto, quindi la prima domanda su qual è il significato di questa parola comunicare, che deve essere una parola così importante, che tu hai fatto una scuola. O sbaglio? Forse sbaglio.
No. No, in realtà la parola comunicazione a me non piace molto. La scuola Holden, che insieme ad altri ho fondato a Torino, in realtà si chiama scuola Holden tecniche della narrazione. È la parola su cui è proprio costruita, è questa qui della narrazione. È l'ipotesi.
Perché non ti piace?
Comunicazione. Ma uno, perché io ho lavorato in pubblicità, è stato un periodo difficile della mia vita, brutto, così, e lì era la comunicazione, lì si comunicava tutto, comunicare il territorio, comunicare la politica, comunicare tutto, era tutta una questione di comunicazione. Poi c'è l'altra cosa che era molto legata quando noi eravamo giovani, no? Che c'era l'esigenza di comunicare, vi trovate insieme per, e cosa fate? Ma comunichiamo! Io scrivo poesia perché era un po' quella cosa lì, morettiana, no? Scrivo poesie perché ti voglio comunicare. E non so, non mi ha mai entusiasmato. Poi io non avevo da comunicare niente, non ho mai avuto niente da comunicare io, veramente. A me piaceva questa cosa che io raccontavo una storia e qualcuno stava a sentire. Dopodiché smettevo, iniziava lui e io stavo a sentire. Questo mi è sempre piaciuto. Fosse nella forma dei libri o della televisione. È sempre stata un'esperienza forte della mia vita. Ma si può anche chiamare comunicazione in realtà, ma la parola per me si è un po' sporcata nella mia vicenda biografica, così. Non la uso quasi mai. E in rapporto alla scuola è stata scelta piuttosto la parola narrazione. Sì. Qual era la domanda già?
Invece a me la parola comunicazione piace perché non ho avuto i tuoi drammi e siccome la parola comunicazione è... capisco che c'è tutto questo insudiciamento della questione del messaggio, mica messaggio, ma comunicare per me è semplicemente mettere in comune, cioè il fatto stesso che io parli e qualcuno ascolta e che qualcuno magari dei 50 che mi ascoltano senta veramente quello che dico e non un'altra cosa. Ecco, io intendevo, diciamo, questo per comunicazione, cioè il fatto, cioè tante volte tu dici una parola e uno ne sente un'altra, però invece succede che questo, proprio perché ti impegni, perché costruisci la casa, com'è che si chiamava il tuo...
Salone della casa
il
ideale.
Salone della casa ideale. Poi alla fine io devo dire che io credo di avere sentito esattamente, ma non perché ci ho ragionato su, ma perché mi ha fatto male, il colpo di quella cosa lì, no? E questo per me è leggere, per cui la parola comunicazione la legavo a questo. No, la domanda è che a un certo punto tu hai fatto una scuola, e siccome è quello che invece io non sono mai riuscito a prendere sul serio, dicevo, perché non metti su una scuola di scrittura? A me viene da ridere, prima non so neanche cosa insegnare, invece tu lo sai.
Ma intanto appunto abbiamo messo su una scuola che non è una scuola di scrittura, ma è una scuola di narrazione, e l'idea è quella che si può provare a formare in un paio d'anni delle persone relativamente giovani, o giovani decisamente, formarle come narratori, cioè persone che hanno una sensibilità, una cultura particolare, un allenamento particolare al gesto del narrare. Dopodiché che debbano raccontare la riunione di condominio, o debbano stilare un programma politico, no, ma insomma, oppure facciano i giornalisti, ad esempio, o scrivono una sceneggiatura di un film, o scrivano un libro, insomma il ceppo è comune. Per cui il pensiero era di dargli questa specie di formazione di base, dopodiché poi stava loro andare in una direzione o nell'altra. E di fatto noi insegniamo, cerchiamo di aumentare la consapevolezza di questi ragazzi, innanzitutto su alcuni gesti fondamentali che sono alla base del narrare. Tipo la capacità di percepire. Se voi non percepite niente, non avete niente da raccontare. Allora, vedere, per dire. E li aiutiamo a vedere meglio. Adesso vi sembrerà idiota, ma io adesso poi da un po' di anni ho questo pallino di ricominciare a fare le cose semplici. Allora, li aiutiamo a cercare di vedere meglio. Quando arrivano a scuola, il terzo giorno, li guardiamo, tre giorni che vengono a scuola da tutte le parti d'Italia, sono in classe e io li guardo e dico, bene, quanti di voi sanno quanti piani ha la casa in cui state? E non lo sa mai nessuno, non vedono. Ce li hanno gli occhi ma non vedono. E cerchiamo di lavorare su questi gesti di base, sull'ascoltare. Vedere, ascoltare e organizzare sono le tre prime materie che noi facciamo. E poi insegniamo a raccontare con la voce, che è alle radici di qualsiasi narrazione. I primi che hanno raccontato la voce, usando le mani presumibilmente. Dopodiché a poco si comincia a studiare qualcosa di cinema, qualcosa di teatro, e si arriva anche a una materia che da noi si chiama racconto e romanzo, in cui effettivamente noi cerchiamo di dare alcune indicazioni utili. Sapete, non è che il nostro mestiere sia così magico che non si può insegnare. Si può insegnare. Un ragazzo che ha meno di 30 anni soprattutto, che decide di investire un pezzo della sua vita, alcune cose molto utili si possono dire. E come lo dico sempre ai miei ragazzi, che sono i primi a farsi delle domande su questo, è un po' come correre. Tutti noi corriamo, tutti noi scriviamo, in realtà tutti noi scriviamo. È un gesto che apparentemente molto semplice, in realtà molto sofisticato, che però chiunque di noi è capace a fare così, senza nessuna lezione. E qui ci sta l'aspetto di verità, il tratto di verità dell'obiezione: ma cosa mai si può insegnare nello scrivere? Vero, la gente può scrivere senza andare a scuola. Però è anche vero che anche lì, sempre in classe, se io chiedo ai miei 30 ragazzi quanti sanno quanto tempo passano senza toccare terra quando corrono, tipo 10% del tempo, 50, 80, non lo sanno. Non so quanti di voi lo sanno, provate a pensare, non è facile. Eppure voi lo fate, correte, ma non sapete esattamente cosa fate. E allora cosa puoi insegnare? Puoi insegnare cosa accade quando tu fai quel gesto. Non puoi insegnare a fare il gesto. Innanzitutto puoi insegnarle cosa accade quando tu fai quel gesto. Dopodiché puoi insegnare anche a farlo un po' meglio, perché col singolo allievo scopri che in fondo se quello lì, insomma, se noi corriamo per prendere il tram, come molte persone scrivono per comunicare, oppure anche per passione, piccoli racconti, cosa, non c'è bisogno di una scuola naturalmente. Però se poi tu da grande vuoi guadagnarti il pane scrivendo racconti o romanzi e vuoi che tuo figlio viva con degli omogeneizzati comprati coi proventi dei tuoi libri, sei un po' come uno che decide di fare l'atleta e fare i 100 metri. Allora, uno che fa i 100 metri corre come corriamo noi, ma lui sa esattamente come poggia il piede. Ed è uno che ha lavorato a lungo per tenere le mani così invece che così. Non so voi come correte, ma l'ultima cosa che pensate è cosa fare delle mani. Noi leggiamo dei racconti e diciamo, ok, adesso guardiamo le mani. Che sono cose che uno, d'altronde se non lo deve fare come mestiere, è inutile che se ne occupi. Però in un racconto ci sono le mani. Io posso far vedere, lui può far vedere a un ragazzo come muove le mani correndo, come muove alcune cose scrivendo un racconto. Adesso la mano sarà, ti farà guadagnare un centesimo di secondo, ma si può essere i primi del mondo o i secondi del mondo per un centesimo di secondo, è mica poco. Quindi possiamo insegnare qualcosa. Però devo anche confessare che io una scuola di scrittura creativa non l'avrei mai aperta. Credo invece, continuo adesso dopo 5 anni, ne sono ancora più convinto, che invece l'ipotesi che ci sia una matrice comune come narratori a molti mestieri poi è un'ipotesi verosimile oggi, non lo era 30 anni fa, ma oggi lo è, e penso quindi che effettivamente questi ragazzi possano entrare poi nel mondo del lavoro con una formazione più giusta rispetto a quello che quel mestiere chiede. E poi all'interno della materia molto particolare, anche se capisco che quella che fa più scalpore dell'insegnamento del racconto romanzo, io ad esempio non insegno racconto romanzo perché non amo molto passare troppo tempo a riflettere su quello che faccio, però lo fanno per fortuna altri scrittori, io insegno più altre cose, però insomma vedo cosa fanno, vedo i ragazzi, poi mi occupo di alcuni di loro, poi nel secondo anno è quello che loro scrivono. Mi accorgo che anche contro alcune mie aspettative si possono fare delle cose utili, senza modificare la loro autenticità, il loro mondo. Non è che poi escono e tutti scrivono come Lucarelli, se sono stati allievi di Lucarelli, Veronesi, se sono stati allievi di Veronesi. Si può fare qualcosa rispettando il loro mondo, ma aiutarli. Non è una cosa stupida. Poi sai, io mi ricordo anche che ho aperto questa roba in un momento in cui mi guardavo intorno nel mondo nostro, delle cose della cultura, e dicevo, beh, cosa, perché io solo scrivere libri, poi dopo un po' divento matto, quindi devo fare qualcosa. E pensavo dove andare, da che parte, e vedevo in quel momento lì mi vedevo intorno solo tanti mestieri o esperienze o ambiti in cui era sempre tutto un po' sporco. Non so, metti a fare la televisione, era anche un bel mestiere, faccio la televisione, però c'è di mezzo molta vanità, c'è questa dimensione pubblica fortissima. Insomma, è difficile poi difendere le ragioni vere di quello che fai, no? E in questo senso la scuola invece è veramente un posto molto privato, perché il pubblico è piccolissimo. In cui si fa un gesto molto pulito e che è difficile sporcare. C'è uno che è più vecchio, che sa delle cose e le insegna a uno più giovane che vorrebbe impararle. Pulito. Cioè, provate a sporcarlo quanto volete, sì, si può sporcare un po', per carità, però più di tanto non riuscite. È un gesto pulito, non so. E allora, tra le tante cose, aprire un posto dove accadesse un gesto pulito, a me e agli altri piaceva. E via, abbiamo fatto.
Cioè, più vecchio nel senso che è passato dal posto dove un altro deve ancora passare, quindi ha, sì, qualcosa da dirgli di quel posto.
Sì, c'è qualche testimone che ti racconta quello che è, pezzi di terra. E adesso noi abbiamo i primi allievi diplomati, poi hanno passato 2 o 3 anni a crescere, adesso incominciano a insegnare nella scuola, nella nostra scuola. E allora succede anche che alcuni di questi siano più giovani di biograficamente, di alcuni allievi. E però nella scuola è molto immediato, è come per gli animali, l'animale riconosce immediatamente il capobranco, quello che sa come cacciare, quello che sa dov'è la sorgente, non è che poi conti quanto è alto, oh, dopo 10 parole o se ne vanno ed è finita, o se restano, l'autorità è riconosciuta. Però sì, c'è questa cosa di insegnare, di chi è stato in un posto ed è tornato a raccontarlo, no?
Certo. Volevo chiederti una cosa, proprio è un mio sfizio, è una curiosità che ho da molto. Tu non hai scritto, o io non ho letto, non hai pubblicato in volume, racconti brevi. Cioè, io sono un grande amante di Carver, di Flannery O'Connor e compagnie, che sono, dove si realizza qualcosa proprio di strutturalmente diverso rispetto al romanzo. Te mai è venuta questa tentazione? Hai delle difficoltà, delle antipatie rispetto a questo genere?
No, in effetti io ho scritto un solo racconto pubblicato in una rivista che ai tempi nessuno leggeva e quindi praticamente sconosciuto, e non ho mai avuto l'istinto a scriverne altri perché per fare quello che a me interessa io ho bisogno di molto spazio. È come uno che scrive opere liriche e non quartetti. Effettivamente io ho bisogno di tempo, e per me ha un significato enorme la costruzione dove vanno a finire le mie storie, e se io lavoro sul racconto breve la costruzione, sai, può essere giusto un'impronta,
quasi non, tante volte non c'è,
non c'è. O poi ecco, poi cioè, se pensi all'architettura, ad esempio, di Un giorno ideale per i pesci banana di Salinger, ha un'architettura molto bella, però alla fine è un'architettura, insomma, sono 3 mosse. E forse per un eccesso di, o per un eccesso, per un, o per una giusta insicurezza, io invece ho bisogno di farne 25, mi è più congeniale la partita a scacchi lunga, cioè penso che effettivamente riesco a stanare il nemico se mi danno un certo numero di mosse, se me ne fanno fare solo 3 non mi viene, per cui effettivamente proprio distinto è una cosa, e difatti l'ho fatto per il teatro, di fare una storia che sono poche pagine ma abbastanza breve, ma perché lì in teatro poi in realtà è molto lungo, perché poi sono 2 ore di spettacolo, allora anche quando scrivi tu senti, lo sai che questo ha tutto un altro corpo, è un materiale diverso dalla parola scritta pure semplice, e allora in realtà anche quello è un falso racconto.
Infatti io cos'è un racconto, diciamo, se tu mi chiedi cos'è un racconto, io mi metto un racconto preciso di Carver che si intitola Menudo, che è un piatto messicano, è un piatto a base di carne messicano, e lui si trova in questa situazione, Leon, il narrante, diciamo, si trova in questa situazione, ha appena lasciato una donna che però è ancora convinta di avere con lui una comunione spirituale, sta con un'altra donna, ma nel frattempo è diventato l'amante di una terza donna che abita davanti a casa sua, è una dirimpettaia. Il marito di questa terza donna ha scoperto la tresca e la vuole cacciare via. Gli ha dato l'ultimatum, una settimana e poi non ti voglio più vedere in casa. E lui si trova naturalmente a non dormire di notte pensando a tutto questo casino, no, di cui è causa. A un certo punto lui la mattina non riesce a dormire, si alza prestissimo e va a falciare l'erba del prato. Dopodiché, finito di falciare l'erba, siccome non ha ombra di sonno, va anche dal vicino, che non è di rimpetere, quello in fianco, e comincia a falciare la sua erba. A quel punto, mentre lui è lì in ginocchio che sta tentando di estirpare una radicetta, il marito cioè si apre la porta di casa e compare la moglie ancora in vestaglia sull'uscio di casa, e il marito che esce con la valigetta in mano e le dà un bacio e va al lavoro, poi saluta anche lui che è alle prese con questa radice. Carver a questo punto fa un'osservazione impressionante, dice, ecco, dice, io ho guardato quell'uomo, guardo quell'uomo e quell'uomo è un uomo speciale, dice, perché è uscito di casa all'ora giusta, tra 7-8 ore tornerà a casa e soprattutto perché ha dormito tutta notte. Se questo, dice, nell'ordine universale degli eventi è pari a zero, eppure lui dice è qualcosa. Ecco, io, diciamo, questa sorta di cogliere per toglimento, no? Il punto, no? Cioè l'eccezionale non sono io non sono niente, io sono uno che non dorme di notte perché ha fatto dei guai, e oltretutto mi ricordo come nei vari episodi che lui racconta combina sempre continuamente lo stesso guaio, no? Perché non riesce a far altro, e di colpo lui resta sorpreso da questo. E per far questo capisco benissimo che ci vuole, lo fai in una o due mosse, non lo fai, non puoi metterci dentro. Ascoltami, un'altra cosa che ti voglio chiedere, poi mi piacerebbe che me la facessi anche tu le domande, ma però l'ospite sei tu.
Ma se posso vado.
Io sarei contentissimo. E ne avevo ancora un paio, ma falla tu così spari la cannonata.
Ma a me interessa questa cosa che dicevi tu, potessi stare qui piantato come un palo.
Magari non qui.
Cioè perché, la mia domanda è questa, perché tu come altri pensate che uno sguardo sul mondo possa essere tanto più autentico quanto più è punitivo, diciamo così, selettivo, per sottrazione, anche questo esempio qua, no? Come mai, cioè, uno come deve essere cresciuto e dove deve essere nato per non avere un'idea giubilatoria della verità? Cioè che uno, perché si sbatte da matti, perché ti è andato a 2000 traiettorie, allora sa cos'è vero. Questa è un'idea giubilatoria nella verità. Invece io sto stampato lì, non mi muovo, mi passa davanti il mondo. Ogni tanto anche magari uno vorrebbe grattarsi, no. E lì allora, tac, che poi è Carver, perché Carver quantomeno visto, rivisto, ricorretto, tutto quello, però insomma, il risultato finale di Carver è questo totale vietarsi tutte le iperboli della narrazione, della narrazione in generale, e nella fiducia cieca che se tu stai immobile e scatti una polaroid a quello che in quel momento passa davanti, se tu non ti lasci corrompere da nessuna libidine, piacere, desiderio, gioia, divertimento, stronzatella, se tu sei assolutamente integro, perfetto, immobile, la foto è quella del mondo vero. Dove bisogna essere cresciuti per avere questa idea così?
Ma allora, tu avevi questo problema per cui avresti voluto chiedere al tuo psicanalista che non hai. No, anch'io non frequento nessuno psicanalista e quindi non so, però non trovo adeguata l'espressione fiducia cieca. Non è una fiducia cieca. Io se non mi diverto a scrivere, infatti tutti quelli che leggono i miei libri mi dicono capito, ma come sei autopunitivo, ma eccetera, però li leggono sempre in poco tempo, dicono l'ho letto d'un fiato, dopo dicono ah però questo qui, quindi vuol dire che in qualche modo riesco a tenere il lettore abbastanza attaccato alla pagina, e questo perché? Perché ci sto io attaccato, perché mi diverto io, perché se non mi divertissi io, no. E il problema era appunto una domanda che avevo fatto a Franco Loyer la settimana scorsa, che però era proprio una domanda E la domanda è la questione dell'esattezza, cioè io, a me piace, proprio a me piace, non è un problema di fiducia cieca che stando lì, sono un po' un anarchico, questo sì, forse sono cresciuto male in questo senso, cioè i miei maestri hanno avuto tutti in qualche modo, molti di loro, non tutti, ma molti di loro hanno avuto una matrice anarchica o anarcoide. E quindi mi rimane, ieri sono stato a vedere un vecchio testo di al teatro, anzi sono stato a rivedere che ci ho portato mia figlia, Il rinoceronte di Ionesco. No? A me questa resistenza di Béranger di fronte a tutti che diventano rinoceronti, questo che è l'unico, è un posto dove è di moda diventare rinoceronti. E lui che resiste a me è una cosa che mi commuove. A me piace riuscire a dire una parola che è quella, non so come dire, che è quella lì, dire ecco, come dire, cioè io posso dire questa mi sembra una bottiglia, a tutta prima si direbbe che questa è una bottiglia, sì, toccando eccetera, direi che quasi certamente questa potrebbe essere, no, non è l'espressione adeguata di quello della mia esperienza, è questa è una bottiglia, bottiglietta, no? Sì, siamo...
no, scherzo,
non so come dire,
è una missione impossibile, Don Inelli, perché ma... noi la parola esatta non ce l'abbiamo,
non è vero,
sì, perché già quella bottiglia lì sei mica da là come si vede,
non è vero, quando Paolo Conte dice c'è un po' di vento, abbaia la campagna, c'è la luna in fondo al blu, è di un'esattezza assoluta, io non so, la trovo un po' così. Insomma, a me piace questo è ciò che piace a me.
Sono andato a letto presto.
Eh?
E come sono andato a letto presto.
Sono andato a letto presto. Io, questa è proprio la cosa...
Cioè, no, ma infatti io ci credo, però... No, voglio dire, sono andato
ho letto detto presto. Che non ci riesco quasi mai, eh? No, per questo non mi piacciono i miei libri.
Ma voglio dire, sono andato a letto presto è un film. Sergio Leone, che neanche dice Bergman, Sergio Leone. Questo qui che ci hai dato tu adesso, cos'è che... Paolo Conte, Canzonette, Paolo Conte. Allora perché i libri? E questo voglio dire, perché i libri? Cioè forse l'esattezza oggi è più veramente delle forme di narrazioni leggere, un po'.
Lo so, ma a me mi è toccato questo, non lo so, cioè non l'ho scelto, a un certo punto proprio non ho avuto il tempo. A un certo punto dovevo mettere insieme un disastro e ho cominciato a raccontare, è stata quella, a un certo punto, per cui è una domanda da un lato provocatoria, dall'altro alla quale non so assolutamente rispondere, appunto questo psicanalista che stiamo invocando dovrebbe dare una risposta al problema, però io credo di no, io credo che possa anche... Però mi piace la parola che dice... che è adeguata all'esperienza che faccio di una cosa, ecco, e che quindi mi rende trasparente, evidente ciò che ho intuito, capito, eccetera. Ecco, questo è quello che mi piace, che non riesco molto spesso a fare. Ecco, però in qualche modo, come il mio, mentre appunto le cose che fai tu, mi piace di più leggere i tuoi libri, ecco. Cioè io sono felice di dire che non ti ho mai invidiato, ti ho sempre ammirato e non ti ho mai invidiato, perché tanto non potrei farlo, e visto che ci sono già i tuoi libri mi sento totalmente esentato dal doverli fare, li leggo e sono veramente contento di questo. Tu una volta hai scritto un articolo bellissimo su Cormac McCarthy. Scusate, secondo me è il più grande scrittore vivente, posso sbagliare, mi sbaglierò di sicuro, ma io non, per me è uno scrittore immenso.
Grandissimo.
E tu dicesti, questo è proprio il mio contrario, qualcosa del genere.
Sì, ma lui è... Dovete leggere Cormac McCarthy, assolutamente. C'è qualcosa di antico in lui... Ma insomma, ecco, ad esempio nell'ambito della quando dicevo la razza di quelli che scrivono libri come fedele, pulita, integralista derivazione dalla tradizione letteraria,
allora lui, ecco, se proprio bisogna fare quel gesto, ammesso cosa si debba fare, lui, che ha proprio una forma di integralismo quasi mistico sulla scrittura, no? Lui e impone anche al lettore una certa, un certo rigore. A prima vista può sembrare anche molto ostico, pesante, c'ha dei tempi pazzeschi, però è tutto superabile, non è uno sostanzialmente difficile da leggere, ecco. E quello che restituisce è fantastico. Tecnicamente sono due o tre cose trovate sue che poi è difficilissimo non copiare.
Sì.
Cioè quando hai letto non riesci a non farlo. In City, ad esempio, c'è un pezzo, se lo dico qui così non dite a nessuno, in City c'è un pezzo che è proprio un omaggio a lui. In City c'è una parte western e Cormac McCarthy scrive storie, non scrive storie che sembrano western, sono ambientate negli anni 40 in realtà, però alla fine sono cowboy, ecco. E proprio tecnicamente c'è uno dei racconti western di City che è scritto alla Cormac McCarthy. Proprio, ma volevo anche scriverlo, appunto per la solita cosa che mi piace giocare a carte scoperte, ma poi non è elegante, però perché è un godere fisico scrivere come lui. Lui ha un'idea del dialogo, ad esempio, che è straordinaria, come lui usa proprio questa che è una delle tessere di quello che noi scriviamo, la parte in cui la gente parla, e lui anche graficamente c'è un bellissimo modo di...
Sì.
Cioè, il dialogo è come se fosse ingoiato nella pancia della descrizione. Per cui lui dice, Billy, per dire, entrò nella stanza, aprì la porta, perché lui è un po' maniacale in questa cosa di esattezza, no? Tutti i gesti. Beh, se tu decidi che dici che gesti fa, tutti. Si grattò un po' la nuca, poi si avvicinò alla sedia, si sedette alla sedia, disse che era bello essere arrivato in quel posto, la vecchia lo guardò, disse che da tempo aspettava un ragazzo come lui, e davanti così. Allora, sono parole che sono come sedersi sulla sedia, diventano gesti, non sai più cos'è parola, cos'è gesto, no? È tutto uno stesso materiale, in realtà. Di fronte a queste cose che io non tollero più, e Marisa andò verso la televisione e spegnendola disse, due punti a capo, virgolette, come mai sei tornato tardi questa sera? A capo. Giulio la guardò e pensosamente tornò in casa sua, in camera sua, punto. Riuscì da camera sua, si avvicinò a Marisa ed esclamò. C'è gente che usa ancora il verbo esclamare, tu non lo usi più esclamare. No. No. Ed esclamò, due punti a capo. Tutto mi sarei aspettato da te tranne che questo. Punto a capo. Cioè, chi può più sopportare questo dopo che ha letto Cormac McCarthy? Dove tutto invece... E lui quando fa invece dialoghi come... Quando li toglie dal corpo della narrazione, per cui va a capo, allora c'è proprio la frase, però toglie qualsiasi segno grafico, non ci sono virgolette, non c'è trattino. Proprio per riuscire ad allontanare il meno possibile la voce dagli oggetti, dai colori, dagli odori. Cioè, è una cosa come le altre, la voce, no? Per cui voi leggete il paesaggio, ad esempio, sfolgorava sulle colline, eccetera, punto a capo, lunga la giornata oggi, disse Billy, e non c'è nessun segno che ti faccia capire quando leggi lunga la giornata, niente che ti faccia capire che è un dialogo, che è una voce. Lo scopri dopo, è ancora da vedere alle volte. Per dire una cosa tecnica bellissima in lui, so che lui fa questo sempre, in tutti i libri, sempre così, è uno che... praticamente non ha mai cambiato, non c'è nessuna evoluzione. Lui ha iniziato a scrivere in un modo, boom, continua a scrivere nello stesso, delle storie alle volte durissime, tipo Meridiano di sangue, pazzesco.
Ma delle invenzioni che sono una cosa.
No,
una cosa
grandissima. Vabbè. È uno di quelli che appunto mi chiedo. Cioè, molta gente ha letto quello, dovrebbe dire, vabbè. È veramente pericoloso perché ti. Cormac McCarthy.
Così era un consiglio librario, ma credo, siccome abbiamo continuato a dire che c'è questa divergenza, io ho notato che su questo punto siamo completamente d'accordo. Basta, mi hai tolto con la risposta l'ultima domanda che ti volevo fare, non mi interessa continuare a chiacchierare. Mi ha colpito, poi c'è Marina che fa una domanda, mi ha colpito quando ha parlato della scuola Holden, quello che ha detto sull'imparare a guardare, perché questa è proprio una cosa vera. Io mi ricordo che una volta avevo dato ripetizione a un ragazzino di seconda media che non sapeva scrivere in italiano, non riusciva a fare i temi. Allora io l'avevo portato alla finestra e gli avevo detto: dimmi cosa vedi. E c'erano tantissime cose, c'erano i bambini che giocavano, c'era una strada, le macchine che passavano, la gente che chiacchierava, c'era un negozio, un fruttivendolo, tra l'altro c'erano scene anche molto vivaci. Lui è stato lì un quarto d'ora in silenzio: dimmi cosa stai vedendo. Il palo della luce, per parlare di pali, no? Visto...
eri tu,
eh? Io ero il palo. No. Marina, se sei Marina, perché non ci vedo.
No, niente, perché a un certo punto sono anche un po' andata in confusione, però la questione dell'esattezza, Freud a parte, mi sembrava molto interessante, e io sono assolutamente profana agli argomenti, sono solamente una curiosa, quindi la ragione per cui sono qui è la curiosità, però mi sembrava che dalla descrizione del vostro lavorare, dal dove esso provenga e dove vi porti, mi sembra che l'esattezza, nel senso anche un po' poco nobile del termine, la parola esatta, mi sembrava fosse il risultato della descrizione del lavoro più di Baricco che di Dominelli, quindi volevo un chiarimento nel merito, anche perché io in tutt'altro genere, però anch'io un pochino cerco di insegnare a scrivere, però questo nella scuola italiana proprio, quindi tutt'altro genere di scuola, quindi quella cosa lì mi interessa molto, la questione della... Il palo, comunque la parola che io non definirei esatta, la parola che rende giustizia, cioè mi viene, l'unica parola che mi viene è verità, però non so, visto tutte le premesse degli spaghetti alla matriciana, non so, mi trovo un po' a disagio usare queste parole, non vanno più di moda. Non so se hai capito, cioè la questione che avete tirato fuori sull'esattezza mi è poco chiara, perché paradossalmente mi sembra che nell'impostazione, il modo di lavorare di Baricco, per quello che ha potuto descrivere, che è riuscito a comunicare, mi sembra che sia più il suo indirizzo di lavoro a portare lì che non il tuo. Mi sbaglio? Cioè non ho capito niente? Avete capito cosa ho chiesto?
Sì, sì, cioè... probabilmente è vero. Io dicevo solo, dovendo... probabilmente...
Cioè la questione del palo fa pensare all'immobilismo, ma mi sembra più mosso il palo che non so, vorrei capire
più
questo.
Più mosso il palo di che cosa?
Questa idea che essere come un palo è semplicemente questa visione punitiva della realtà di Sant'Anna. Io non l'avevo colto in questo modo, perciò anche l'esattezza mi piacerebbe che andasse un po' ricollocata dentro questo ragionamento, fuori da parte. Hai capito? Come?
No, niente, era una battuta.
Aspetti che sta arrivando un microfono per lei, così sentono tutti.
Nei romanzi del signor Baricco ci sono stati momenti in cui io ho sentito una verità, ma erano momenti di silenzio, non di parola. Il momento in cui in City Gould riceve una palla e dicono palla e lui rimane immobile, io mi riconosco. I momenti in cui Mormi vede accadere qualcosa ed è paralizzato in un silenzio e tutto accade, io mi ci ritrovo. Nel Novecento Fran è un momento di verità, ma anche nel modo in cui il signor Baricco si esprime, questi tac sono i momenti più veri, o no?
È un problema, ragazzi, bisogna rassegnarsi.
Ma è bene che voi mordiate su quello, perché questa è l'unica cosa importante, guardate, perché tutto il resto, lo stile, l'eleganza, lo saper scrivere bene, saper scrivere male, ok. Ma in realtà il problema, anche che dà un senso al nostro mestiere, è l'esattezza, diciamo, la prossimità a ciò che ancora oggi noi possiamo chiamare autentico, che possiamo riconoscere come un cuore passabilmente essenziale delle cose. Io, insomma, questo è il significato del gesto che noi facciamo. Il problema è che proprio l'esatta nozione di autenticità, di verità, di ciò che è esatto, di ciò che è giusto, ci è scappato da sotto il culo, non sappiamo esattamente cos'è. Non sappiamo esattamente cos'è l'esattezza. C'era quel bellissimo libro e poi film, anche quello bellissimo, Quel che rimane del giorno, dove c'è questo maggiordomo che è l'immagine dell'esattezza, che passa sulla tavola imbandita a misurare la distanza tra le posate e il piatto, proprio con il centimetro, no? E c'era tutta questa idea. E mentre io leggevo questo libro, che è scritto in una prosa apparentemente da maggiordomo, cioè con un'eleganza fantastica e un'esattezza sembra fantastica, e guarda, leggevo il libro, guardavo il film e pensavo, ecco esattamente ciò che noi non possiamo più fare, non so da quanti anni, ma insomma ciò che non ci compete, perché i piatti non sono fermi, le posate non sono ferme, il centimetro non è sempre uguale, è inutile simulare che sia così. Per cui quel libro, che pure io ho amato tanto, uno dei libri più falsi, più menzogneri, più istigatori alla menzogna che abbia mai letto, pure un bellissimo libro, fatto anche tecnicamente benissimo, però nocivo, proprio nocivo. Mentre invece quello che intuisco è che tanto mi sembra che continui a essere importante rimanere prossimi a quello che è autentico, anche nella vita quotidiana, nelle nostre cose, non si può arrendersi l'idea che, vabbè, insomma, adesso ormai è tutto relativo, poi chissà se lo vedi da sopra, se lo vedi da sotto. Oh, ci sarà qualcosa che lo vedi da sotto di qua? Lui. Se no, che è? Che dice la gente? Come che giri la tua vita? Bisogna salvare questa possibilità che ci sia qualcosa di... dove poi ti puoi appoggiare. Quello che mi pare di aver capito, quando dicevo lui, appunto... Tu arrivi sparato quando hai 30 anni, inizi a scrivere e dietro di te c'è tutto quello che hai imparato. E poi lo scrivi, magari in un giro di 10 anni riesci a scriverlo sempre meglio, ma insomma è da là che arrivi sostanzialmente. Il mio da là che arrivo è molto l'aver capito che in questo mondo qui, particolarmente spettacolare, particolarmente sofisticato, particolarmente ricco, lo sguardo esatto è lo sguardo picassiano, cioè guardo di qui ma contemporaneamente di là, e di là guardo socchiudendo un po' gli occhi, e la somma di questo per un attimo tac, mi coglie l'autenticità, e poi per il resto campo col ricordo di averla vista e dico, no, io l'ho vista. Adesso tu quella roba lì non la fai, dirò a mio figlio, perché io mi ricordo una volta di aver visto che quello è male. Adesso poi qui e ora non te lo so dimostrare, ma io l'ho visto. Per questo, ad esempio, a me non piace tanto come idea, non è che non mi piace, per carità, ma cioè non è mia, ecco, non è la mia terra, questa idea proprio è giusta, questa immagine che lui usa, questa qui del palo, perché è esattamente quello che a me sembra che non sia più sufficiente. Allora, ad esempio, chi scrive con un punto di vista, come con un punto di vista, che è un classico, cioè i classici, la nostra storia letteraria nasce dai grandi narratori che hanno creato il punto di vista, la voce del narratore che racconta, che è un punto, un narratore onnisciente che dal cielo guarda giù e vede, entra nella testa della gente, eccetera. Una scrittura, un punto di vista, Madame Bovary, perfetto. Per un certo tipo di civiltà, per un certo tipo di paesaggio sentimentale, perfetto, come avere un bisturi per tagliare, cioè lo strumento giusto per un certo gesto. Ma oggi, e questa è una delle obiezioni che potrei fare a te o a quelli che partecipano a questo tipo di tradizione, ma oggi cosa puoi mai riuscire a ottenere con un libro che ha un punto di vista e una scrittura? È come tirare giù il Duomo con un martello.
Beh, sì, può riuscire a uno che di puro culo cucca proprio la pietra che viene giù. Però è evidentemente sproporzionato. È molto, non so, come pensare veramente che si possa dire cose esatte oppure cogliere dei momenti che conosciamo come veri, guardando ad esempio questa stanza da qui e basta, e non simultaneamente da altri quattro punti di vista, e con lo sguardo anche di un ubriaco, di un bambino e di un vecchio che non ne può più. Allora, se io sommo queste cose, mi sembra che, se riesco a mettere tutte queste cose insieme, mi sembra che allora forse, se c'è un noccio d'autenticità da qualche parte in questa sala, io posso vederlo. Ma non c'è nessun punto, nessuno di voi in un punto che è quello giusto, quello esatto. La posata non sta ferma, il piatto non sta fermo, è un bel misurare, ma lui si muove. È giusto che sia così. Allora, questo mi sembra un po' il compito destinare. Mi ha messo a vivere in quella giungla lì e io allora mi muovo così. D'altra parte, insomma, noi siamo una civiltà molto cinematografica, televisiva, quello è un linguaggio che costantemente salta, costantemente. Voi siete sempre lì a sposare lo sguardo di un altro che ha scelto per voi di stare qui, poi di colpo sei in una macchina, oh, ta, ta, ta. Cioè, vorrà dire qualcosa, ecco. Mentre invece il lettore di Flaubert era un uomo che quando faceva un'esperienza di tipo narrativo stava seduto e c'era un palcoscenico e vedeva. Certo che poi Flaubert scriveva i libri in quel modo, perché quella era una civiltà che aveva quel tipo di sguardo, quel tipo frontale, davanti, guardo. Vado a teatro, vedo, leggo un libro, Madame Bovary, vero. Ma se io cresco al cinema, santo Dio, poi apro un libro e dico, ma sono tutti fermi lì. Poi non vediamo mai dietro, oppure il ritmo è sempre quello lì. E non potremmo andare un po' qui, un po' là, ad essere nella macchina e simultaneamente anche a teatro, nel letto di quei due che intanto stanno scopando, e nella stanza del giudice? Perché no? Non è forse questo che ci potrebbe permettere di stringere. Poi farle queste cose è più difficile, naturalmente. Però, insomma, diciamo, se volete una descrizione del campo di gioco, io mi immagino quello lì. Però è vero che poi alla fine cerchiamo esattezza tutti quanti, proprio perché scriviamo libri.
Cosa dici? Perché non riesco proprio a sentirti.
No, dico che è vero che cerchiamo l'esattezza tutti quanti, perché è da sempre una delle vocazioni della narrazione scritta. E quindi, bene o male, per quanto la nostra filiazione sia più o meno diretta, cerchiamo quel privilegio e quel compito lì, più di uno che fa spot pubblicitari sicuramente.
Aspetta, Walter, che volevo fare una domanda io, perché mi sentivo un po' chiamato in causa sulla questione, anche sulla questione del palo. No, non parlerò di pali adesso. Ma non credi Alessandro, che innanzitutto, siamo proprio sicuri che quello che tu chiami la coscienza sia semplicemente una prigione e non un punto di apertura? Prima cosa, che è quello che ci tocca, la domanda che tu mi hai fatto prima, perché scrivere libri, eccetera, perché a un certo punto è quello che mi è toccato. E da un lato, prima, e secondo, questo continuare a saltare da un punto di vista all'altro, perché questa è vero che è la velocità in cui ci troviamo noi immersi, però d'altro canto non rischia questo correre dall'uno all'altro di diventare nessuno di essi, no? Di non operare nessuna metamorfosi in realtà, e quindi alla fine di essere cioè al posto di un punto di vista sostituire tanti finti punti di vista. Okay, corriamo anche questo rischio, cioè il bisogno dell'autenticità che abbiamo sia io che te corre questo rischio, poi ci siamo dentro tutti e due, insomma. Era una...
Sì, certo. Certo, però è il rischio che devi correre. Però io, ad esempio, sono abbastanza consapevole, lo ero anche quando ho iniziato, che i casi erano...
Cioè, per me era molto chiaro, sarebbe stato più semplice scrivere un libro con Marisa entrò nella stanza, fissando negli occhi Umberto, gli disse 2 punti a capo virgolette. Sempre quel punto di vista lì, sempre una lingua. Lì non puoi sbagliare più di tanto, voglio dire.
Mamma. Si sbaglia, cioè.
Insomma, in altre cose si può sbagliare in modo veramente umiliante. Però ti dirò, forse proprio il fatto che ci sia anche questo rischio di mezzo mi rende la cosa più credibile. Guarda.
E qui ci lasciamo con questo punto di domanda, prima di tutto perché è anche vostro compito quello di capire quello che c'è dietro le nostre parole, perché ci siamo giocati abbastanza io e Alessandro stasera, ciascuno nel suo ruolo. Lui di ospiti, un po' di anfitrione, ma insomma ci siamo giocati abbastanza. Sta a voi a un certo punto trarre le conseguenze che credete. Secondo me stasera abbiamo fatto l'esperienza di 2 affronti, di 2 approcci diversi della letteratura, ma che non è solo della letteratura, perché in fondo abbiamo parlato della coscienza, abbiamo parlato dell'io, abbiamo parlato del lavoro e anche del bisogno di divertirsi e di vivere bene, cioè bene vuol dire nel modo più prossimo possibile a ciò che riconosciamo come autentico. Preferisco che ci lasciamo così, io do solo un avviso prima di ringraziare Alessandro della sua gentilezza e anche della disponibilità a rischiare, non solo a venire qui a Milano. C'è un avviso, martedì 28 marzo alle 21.30 presso la Sala del Centro Culturale di Milano in via Zebedia 2, ci sarà l'incontro Milano, un volto nuovo, i cittadini e la ristrutturazione urbanistica e monumentale. Interverranno Gae Eulenti, piazza Cadorna, quindi avremo modo di arrabbiarci o di lodarla, Maurizio Lupi, assessore all'urbanistica, e Pierluigi Nicolin che si occuperà dell'area Garibaldi Repubblica, sarebbe ora. Coordina Marco Bona Castellotti. Comincia anche il secondo ciclo della rassegna cinematografica del Centro Culturale di Milano dal 4 aprile per molti martedì al Teatro delle Erbe. Potremo vedere film di Dreyer, Woody Allen, Pasolini, Wim Wenders, Almodovar, presentati da amici e collaboratori del Centro. Guardate al banco della segreteria. Grazie Alessandro, grazie tantissimo.
Grazie a voi.